una gran donna dai capelli rossi, lei è Tori Amos, questa è Cornflake Girl. 35 minuti dopo le ore 16, in questo mercoledì che è 16 di maggio, ovviamente 2012, c'è il nostro appuntamento del mercoledì che ormai, non mi stancherò mai di dirlo, va avanti da un anno, ma piuttosto invece, non che io mi stanchi di dirlo, ma piuttosto mi dimentico perché sapete come sta la mia testa. Voglio ringraziare tantissimo quei santi ragazzi del sito dilandogofili.com, perché senza i loro questo appuntamento che ormai va avanti da un anno non sarebbe neanche cominciato. Ovviamente anche oggi abbiamo un ospite graditissimo, però lo sapete, io non entro mai a casa degli altri senza suonare il campanello, lo facciamo anche oggi. Luca, possiamo entrare?
Certamente, anche
meno
se
sembrava male, meno male, allora entriamo a casa di Luca Raimondo, siamo un po' di gente Luca, ti va bene?
Certamente, certamente,
ottimo,
spazio
ottimo
per tutti.
Perfetto, poi magari dopo un caffettino, un tè, qualcosa.
Quello che volete.
Allora, grazie mille per averci invitato a casa tua per grazie questo appuntamento, non mi ricordo più a quanti siamo arrivati, credo 46, 47, ormai veramente sto andando a suonare con il mio bellissimo campanello alle case di tutti voi disegnatori e sceneggiatori del fumetto di Landog in primis, ma poi come ti ho già detto a rubinetti chiusi, per parlare in termini tecnici, perché io sono una di quelle che parla in termini tecnici, lo facciamo per ravanare nel torbido della vostra vita.
Quindi,
so che ce n'è nel tuo,
no, sì, tantissimo.
Piuttosto so che ci sono tante cose che bollono in pentola di cui parleremo più avanti, ma adesso cominciamo con lui, con Dylan Dog. Tu ti sei occupato di tutti gli speciali a colori.
No, allora, innanzitutto buongiorno a tutti gli ascoltatori e soprattutto a quelli che avranno la pazienza di ascoltare quello di ascoltare quello che dirò. Allora, niente, io sono un disegnatore della Scuderia Bonelli, della casa editrice Sergio Bonelli Editore. Allora, in realtà, visto che... Pronto?
Sì, sì, siamo qui.
No, ho sentito uno strano suono, ecco, insomma, lo risento. Sento un doppio bip. Vabbè, adesso non c'è più.
Ti si sta scaricando forse il cordless, il cellulare?
No, è carichissimo. Va bene.
Noi qui siamo carichi belli dentro. Comunque, giuro che non cadrà la linea. Se cadrà ti richiamerò, non scapperai così facendo.
Va bene, ce l'ho sperato. No, scherzo. Allora, dicevo, io sono un disegnatore di fumetti della Sergio Bonelli Editore. E, per quanto riguarda Dylan Dog, in realtà io... a breve farò una comparsata. Dovete sapere, probabilmente i più sapranno, che Dylan Dog ha tutta una serie di pubblicazioni, oltre al numero, quello mensile, il classico, anche degli speciali, serie, altre serie correlate. In particolare ce n'è una che è pubblicata da qualche anno e si chiama Dylan Dog Color Fest.
Esatto.
In particolare cioè perché Color Fest, perché si tratta di storie appunto a colori e sono dedicate più che altro a delle ospitate, nel senso che ci appaiono, vengono chiamate di volta in volta a illustrare le storie dell'indagatore, dell'incubo, dei disegnatori esterni alla serie, addirittura a volte anche, in molti casi anche esterni proprio alla casa editrice. E questo appunto è il mio caso. Credo in uno dei due Color Fest che uscirà nell'anno prossimo, ci sarà anche una mia storia breve di 30 pagine. Io però attualmente sono impegnato su un'altra testata della Sergio Bonelli Editore che si chiama Dampir.
Sì, però concentriamoci inizialmente sull'indagatore e l'incubo, anche perché io so che ti piace un gran tanto.
Tantissimo.
Infatti io sono andata ad informarmi, a studiare su di te e ho scoperto che è uno dei tuoi personaggi preferiti, se non sbaglio.
Sì, in realtà Dylan Dog è il personaggio mio dell'adolescenza, è attualmente il mio personaggio preferito. compro tutto, nonostante insomma sia un collaboratore della casa editrice, compro comunque tutto ciò che riguarda di Nairobi, perché appunto mi ha accompagnato nella fase dell'adolescenza e post-adolescenza. Quindi anche quando poi ho avuto la possibilità di disegnare una sua avventura, nonostante breve, sono stato ovviamente felicissimo.
Posso solo immaginare. Senti, certo. Anzi, raccontami un attimo com'è successa questa proposta di collaborazione per Dylan Dog.
Niente, essendo interno io alla casa editrice, ovviamente avevo un rapporto, diciamo, di conoscenza con quanto riguarda insomma i curatori della testata, quindi Giovanni Gualdoni, e quindi niente, avendo visto appunto che da qualche anno c'era questa pubblicazione, peraltro molto molto bella, perché dava l'opportunità anche di fare storie a colori, che insomma non sono sempre come dire, già in realtà Dylan Dog è disegnato in bianco e nero. Allora niente, mi ero candidato, ho detto quando ci sarà un po' di spazio mi piacerebbe insomma poter partecipare anche io, e quindi poi alla fine sono stato esaudito, e niente, ho subito, chiaramente mi è appena arrivata la sceneggiatura, mi sono messo subito al lavoro e niente, praticamente è andata così insomma.
Senti, e quanto ci hai messo a completare tutta la storia?
Beh, in realtà ci ho messo credo un mese e mezzo.
Ma, oh mio Dio, pochissimo!
Comunque si trattava di 30 pagine.
Effettivamente sì, una mini storia, però comunque sei relativamente rapido.
Sì, abbastanza, non sono lentissimo, anche perché poi in realtà in questo caso avevo anche tempi stretti, perché comunque la mia collaborazione quotidiana con Dampir non mi permetteva di rimanermene tra virgolette in vacanza per parecchio tempo su Dylan, e quindi avevo un curatore di Dampir, Mauro Boselli, che chiaramente mi stava alle calcagna.
Mi sembra anche giusto, però
certo, ci sono dei tempi, cioè, molte volte insomma noi, i lettori non lo immaginano mai, in una redazione ci sono dei tempi strettissimi, dei tempi di lavorazione, ci sono tante cose, voglio dire, a cui andare dietro, che insomma...
Guarda, la cosa più giusta che si può dire è proprio questa, cioè noi lettori, e sì, mi ci metto in mezzo anch'io, non abbiamo idea di tutto l'immenso lavoro, certo, che c'è dietro, e parlo anche delle piccole cose. Io qualche tempo fa ho avuto il piacere di mettere piede proprio finalmente in Monelli, e ho scoperto addirittura delle fasi del fumetto, dei lavori che non sono né quello di disegnatore né sceneggiatore, che non avevo neanche preso in considerazione. Perché uno pensa il fumetto, uno lo scrive, l'altro lo disegna, si stampa e va bene così.
Invece... è un lavoro, anche una mole di lavoro per quanto riguarda l'organizzazione, perché poi chiaramente sono una testata mensile, e quindi bisogna tutto programmare per bene. Ecco, per esempio, il mio esempio è, credo che calzi a pennello, io ho praticamente finito di disegnare questa storia breve di Dylan Dog a febbraio, e vedrà la pubblicazione nel 2013, quindi praticamente un anno dopo, perché appunto bisogna anche essere coperti per tempo, per evitare insomma pericolosi buchi.
Beh, certo, ovviamente. Senti, io voglio sapere qual è il tuo personaggio preferito per quel che riguarda Dylan Dog, che ti piace molto disegnare in particolar modo.
Allora, io in questa storia breve ho avuto la possibilità di disegnare comunque i personaggi, diciamo, principali,
di base.
Cioè, quindi praticamente Dylan, ovviamente, quindi Groucho, come si voglia.
Ah, qui ci sono lotte in corso, Groucho,
sì,
Groucho.
In realtà fondamentalmente è una via di mezzo tra Groucho e Groucho,
sì,
una specie di Groucho che all'americana, esatto, anche se credo che poi noi lo italianizziamo tutti quando diciamo Groucho.
Esatto.
Credo che, allora, mi sono divertito, credo che il più divertente in assoluto sia forse proprio Groucho, perché comunque è un personaggio che ci si può sbizzarrire a far recitare, essendo uno comico, buffo, allora uno lì ci si può sbizzarrire. Dylan, per quanto sia anti-eroe, comunque è uno un po' tutto d'un pezzo, che insomma raramente insomma si abbandona poi a delle... Ecco, invece molto Groucho è più divertente. Tra l'altro ho una chicca anche che potrei raccontare per gli amici di...
E noi la vogliamo.
a qualcuno di persona l'avrò anche l'avrò raccontato. Una scena in questa storia in cui c'era Dylan sotto la doccia. E io candidamente, ingenuamente, l'avevo disegnato più un po' di spalle. Mi è arrivata la telefonata alla redazione in cui praticamente dicevo: Luca, che cosa fai? Copri assolutamente.
Non si può vedere il fondoschiena di Dylan.
Non si può vedere assolutamente niente. Io in realtà, peraltro, chissà perché immaginavo che fosse già capitata una cosa del genere. E allora ho detto: oh, scusate, comunque mi sono subito corso così a nascondere con delle nuvole o di vapore. Insomma,
dice un'altra cosa a questo,
era una parte.
A questo punto, Luca, dice un'altra cosa. Ha un bel fondoschiena, Dylan?
Io ovviamente per Dylan mi sono rifatto a delle foto di Rupert Everett, perché come tutti sappiamo Dylan è stilato Rupert Everett. Quindi ti lascio immaginare, sembra che sia molto apprezzato dal pubblico, dalle fans, Rupert Everett, per tutte le sue ovviamente doti, eccetera. Quindi vi lascio immaginare, io sono anche abbastanza felice in quel caso.
Era un bel fondoschiena allora. Diciamo che Rupert Everett era molto apprezzato, almeno parlo personalmente, dalle fan donne, perché adesso si è rifatto tutto, sembrava una Barbie.
Infatti ho visto, perché proprio grazie a internet, un periodo in cui come ho cercato documentazione su delle foto, mi sono imbattuto in questo nuovo look di e ti dico la verità, siamo rimasti abbastanza scandalizzati. Dico siamo perché in realtà io attualmente sono praticamente al lavoro nello studio con due miei colleghi, di cui uno è Bruno Brindisi, disegnatore storico di Grand Dog.
Lo abbiamo già avuto ospite.
Sì, me l'ha detto.
Il caro Bruno Betta va messo in guardia, immagino.
no, più che altro, insomma, ho detto tutto tranquillo, che non c'erano problemi. Niente, quindi in realtà siamo rimasti, insomma, perché abbiamo guardato e dice, mamma mia, insomma, siamo rimasti abbastanza, anche perché voglio dire, ma non lo so, non è che poi insomma, sai, l'uomo un po' quando invecchia molte volte migliora, e le fotografie di Rupert Everett invecchiato non erano poi tanto male, invece questa nuova trasformazione ci ha lasciato un po' tutti così abbastanza stupiti, ecco.
Guarda, anche a noi, parlo di tutta la sala cinematografica, che stavo vedendo il film che stavo vedendo anch'io, dove c'è un Rupert Everett veramente ha degli zigomi che Angelina Jolie niente in confronto. Comunque torniamo a noi, lasciamo per un secondo da parte il fondoschiena sicuramente bellissimo di Dylan Dog ed andiamo a parlare dei tuoi altri progetti. Ci accennavi di Dampir, che è forse il più, detto in senso ovviamente positivo, il più ingombrante dei progetti.
Sì, Dampir è il personaggio alla quale sono comunque, sul quale sono impegnato 24 ore su 24, si può dire, nel senso che anche Dampir, come Dylan Dog, è un'estata mensile della Sergio Bonelli Editore, e ovviamente ci impegna tutto il tempo, insomma, che abbiamo a disposizione, nel senso che io e i miei colleghi che lavoriamo a questo fumetto abbiamo a disposizione. Qualcuno ogni tanto, io compreso, cerca di prendersi qualche vacanza, non solo nel caso di Dylan, anche qualcosa, però in realtà poi alla fine c'è anche da dire che fare Dampir è molto molto piacevole, è una testata horror anche quella,
sì, infatti.
Anche se è un horror diverso da Dylan Dog, è un horror forse per certi versi un po' più classico, più canonico, più duro, con più scene d'azione, guerriglia eccetera, però comunque è un horror e niente, è una testata sulla quale sono stato contentissimo di poter approdare nel 2005 se non erro, e quindi tengo ben stretto, insomma.
Beh, ci credo. Senti, quindi una passione per l'horror che c'è di base,
sì,
nel tuo caso.
Sì. Sì, fin da piccolo io ho avuto questa passione per l'horror, per il thriller horror, diciamo quello un po' alla Dario Argento, prima maniera, quindi Lucio dalle prime di cristallo, Profondo Rosso, eccetera. Poi beh, l'horror anche classico.
Guarda, hai citato Profondo Rosso, io adoro quel film, quindi sì, assolutamente d'accordo. Qui il Dario Argento, prima maniera, anche a me piace molto. Adesso vedremo, sta uscendo un Dracula 3D.
Mi sono un po' scettico sull'ultimo uscito di Dario Argento, purtroppo.
E sul 3D no?
No, sul 3D, dire la verità, in questo momento. Io poi, sì, no, ma infatti il 3D per il momento sto qualche cosina, però... insomma non sono ancora molto molto, poi in realtà sono un po' scettico per il 3D perché ho avuto la sensazione che alcuni usino questa tecnologia per stupire, esatto. Però alla fine tralasciano un po'
la storia
e tutto il resto, quindi mi sa un po' di fumo negli occhi da buttare allo spettatore.
Trovo molto d'accordo, ahimè, perché se vanno a rovinare anche una parla come il cinema horror, no, vi prego, non fate.
Infatti, sì, probabilmente ti faranno vedere questo Dracula che forse esce dalla bara in 3D, però poi alla fine sarà solo quello.
Staremo a vedere, per carità.
Siamo curiosi. Di horror vediamo tutto.
Sì.
Quindi poi alla fine chiaramente le critiche possono essere negative o positive, però comunque c'è una certezza, vediamo tutto. Quindi...
Assolutamente, quando esce un nuovo film horror è festa.
Vedremo.
Senti, ma andiamo a parlare un attimino del futuro, di quello che bolle in pentola. Io so che ci sono degli incontri che farai, uno anche relativamente a breve, a fine maggio, anzi tra 10 giorni, 26 di maggio.
Sì, infatti ho l'agenda piena questo fine mese.
Hai capito?
Stranamente, io in genere non è che sono poi così, voglio dire... come possiamo definire, mondano, no? Non essendo poi peraltro anche un senatore giovane, quindi non una grande firma, e quindi di conseguenza voglio dire non è che insomma sia uno di quelli lì ricercatissimo, ecco, dico la verità.
Ma però, invece stranamente... quest'anno si vede che è il tuo anno, Luca.
Sì, ma guarda, dico la verità, non per modestia, secondo me perché c'è stata una concentrazione di mostre e appuntamenti nella mia zona, quindi nel Salerno e dintorni, ed ecco perché...
Insomma, vabbè, non te ne prendi neanche uno di merito tu, abbiamo capito.
No, ma per carità, io sono, da questo punto di vista, in genere sono una persona molto obiettiva, anche in questo caso non posso non esserlo, e infatti io sono, mi reputo un onesto artigiano del fumetto che cerca di fare al meglio il suo lavoro, ma insomma... niente di più, per carità, insomma i maestri sono altrove, alcuni ancora viventi, e
bah, sì.
Quando capita di vedere il loro lavoro, cioè, insomma, c'è solo da rimanere a bocca aperta.
Vabbè, sicuramente c'è chi ha iniziato prima, però la tua strada è iniziata già un bel po' di tempo fa e continua, e in questo periodo sta andando molto bene e ti dà anche l'opportunità di incontrare persone che apprezzano particolarmente il tuo lavoro. Nello specifico io so di due eventi, poi se tu ce ne vuoi dire anche altri, vai, raccontaci tutto.
Allora, innanzitutto c'è la mostra Laudace Bonelli, che ha preso il via un paio di anni fa da Napoli, è una mostra legata un po' al Comic-Con, che è la mostra di fumetto di Napoli, sì, per antonomasia, e sta girando un po' l'Italia. In questo momento è qui vicino Salerno, a Pontecagnano, e quindi praticamente è anche l'occasione per scambiare due chiacchiere con gli appassionati del fumetto, e del fumetto bonelliano in particolare. Quindi il 26 maggio, se non vado errato, devo controllare sull'agenda, come dice,
sì,
l'agenda,
sì,
come
sì,
dicevo,
sì.
Sarò lì io il pomeriggio, e poi il giorno prima c'è un altro appuntamento proprio qui a Salerno, al comune di Salerno, una tavola rotonda, sempre con al centro il Bonelli editore, al quale insomma ogni volta che nomino questo nome purtroppo non posso dimenticare che da un anno ci ha lasciato, e ha lasciato praticamente un vuoto in tutti noi che sembra ancora strano pensare. Noi siamo a una certa distanza da Milano, dalla redazione, dove lui chiaramente quotidianamente era presente, viveva, anzi, e metteva su il fumetto, anche per noi che lavoriamo a centinaia di chilometri di distanza, sentiamo comunque ancora quella mancanza. Non è più la stessa cosa fare fumetto.
Beh, sicuramente si è chiusa un po' un'era.
Da quasi un anno a questa parte, insomma, quindi ho aperto questa piccola parentesi, insomma, perché mi sembrava peraltro anche doveroso, insomma, ricordare un grande uomo come è stato Sergio Bonelli, che per noi, chi ci ha lavorato insieme lo sa, capisce bene quello che sto per dire, insomma, è stato quasi un padre, perché comunque in Bonelli si respira sempre un po' quell'aria di famiglia, conduzione familiare, nonostante poi negli anni sia cresciuta come casa editrice, è partita da una piccola casa editrice insomma, a gestione familiare, però ha mantenuto questa gestione quasi familiare, anche se poi chiaramente ha dovuto non è esattamente una cosa negativa, dover assumere delle persone, soprattutto di questi tempi, però comunque si è sempre respirato quest'area da grande famiglia, e Sergio Bonelli in particolare faceva sì che questa cosa fosse possibile. Va bene, chiudiamo.
Sicuramente mi permetto di dire una cosa anch'io, è stato uno dei pochi, speriamo, non degli ultimi, che ha osato nell'editoria. Veramente sì, si è concesso a determinati progetti che potevano sembrare assurdi in un determinato periodo di prendere il volo.
Guarda, ti dico questo, io da sempre, anche da quando non avevo ancora la fortuna di collaborare con la Sergio Bonelli Editore, mi ero reso conto di una cosa, perché poi chiaramente lo vedevo attraverso i miei colleghi, amici e colleghi che già ci collaboravano, mi ero reso conto di una cosa, che Sergio Bonelli aveva dato in realtà dignità alla professione di fumettare, tra virgolette, sia disegnatore che sceneggiatore. Perché aveva un modo di trattare i propri collaboratori, di cui aveva grande stima, e si vedeva che insomma lui era appassionato di fumetto, e quindi di conseguenza trattava il disegnatore da fans, non solo da editore, quindi da capo, che se lo poteva permettere, sia chiaro. Quindi lui comunque ha dato veramente dignità alla professione. Poi è chiaro che un editore ha le sue idee, così come le sue idee ce l'ha qualsiasi lettore, qualsiasi appassionato. Ovviamente lui aveva la fortuna di poter anche concretizzare queste sue idee, quindi i suoi gusti. Lui ha portato in edicola quelli che erano un po' i suoi gusti, però tante volte anche cercavo di andare oltre, perché comunque era uno che non aveva paura di sperimentare.
E quello, questo secondo me, infatti, è stata la cosa principe, la ricetta del suo successo, come direbbe qualcuno.
Infatti, le sue idee si sono rivelate comunque vincenti.
Esatto.
Molte volte le sperimentazioni non hanno avuto successo, non per colpa sua, perché purtroppo probabilmente il pubblico non era pronto, o forse non era adatto. Sono varie le componenti, possiamo discuterne qui per ore.
Infatti, quindi quello è veramente imprevedibile, quella è la costante dell'imprevedibilità. Senti, piuttosto, torniamo a noi e ai tuoi impegni per il futuro, facci a dire se ce ne sono altre date dove poterti raggiungere.
Allora, il 25 farò comunque una capatina, però in realtà non è una manifestazione in cui io sono, diciamo, al centro dell'attenzione, sono comunque al Comune di Salerno, perché c'è una tavola rotonda comunque organizzata in collaborazione anche con l'Università di Salerno, e cerca un po' di fare un parallelismo tra il fumetto bonelliano, in particolare Tex, con i film western all'italiana, i famosi spaghetti western. E associato a questa cosa c'è anche una mostra di tavole originali, che però insomma sarà in associazione a Cavalli Tirreni, quindi comunque vicino a Salerno. Poi niente, il 2 giugno invece sarò a Sarno, ospite dello stand di Lando Gofili, dei nostri amici di Lando Gofili, ecco, dove realizzerò un disegno di Dylan e Dampir per l'occasione, e chiunque insomma ci farà
visita
ne potrà avere una copia autografata.
E non vale, però, allora facciamo così, Luca, posso comunque averne una copia anche se non posso passare per Sarno? Mi permetto di chiederla, perché non vale che mi perda questa bellissima copia.
Faremo in modo di inviarmene una copia con tanto di dedica.
Perfetto, guarda.
Da radio.
Oh, grazie, troppo buono. Piuttosto c'è un sito dove possiamo andare a scoprire anche poi tutti i tuoi prossimi lavori che ci vuoi ricordare?
Allora, io in realtà ho un sito internet, solo che è un po' in questo momento è un po'
work in progress.
Sì, infatti. Ho pensato qualche mese fa di aggiornarlo, E poi in realtà il risultato che ho ottenuto è stato solo quello di metterlo praticamente fuori uso, quindi devo decidermi, ma credo devo farlo a breve, di ripristinarlo, altrimenti insomma non ha senso così. E in genere lì nel mio piccolo cercavo di aggiornare i lettori su quelle che erano i miei lavori in corso e le pubblicazioni che insomma andavano a uscire, insomma, anche se in realtà grosso modo in un anno in edicola ci sono una volta, forse ecco nel 2013 capiterà probabilmente un paio di volte, visto che c'è anche l'uscita di Dylan.
Infatti, allora diciamo che l'appuntamento è comunque tra un anno con Dylan Dog, bene o male, per qualsiasi Dylan. Cosa, basta googlare Luca Raymond, uscirà fuori sicuramente tutto quanto.
Anche il mio faccione, quello lì evitatelo, insomma.
Ma dai, ti devo chiedere un ultimo favore, Luca, devi andare ad annunciarci tu il brano che hai scelto di ascoltare con noi.
Allora, io ho scelto un brano di Francesco Guccini, che è uno dei miei cantautori preferiti, e niente, in particolare una canzone che mi piace parecchio, soprattutto quando sono padre. In realtà è una canzone che Guccini scrisse per la figlia all'epoca piccola, visto che io sono padre di due bambini e che appunto adesso si stanno affacciando al mondo, ho pensato insomma a questa canzone che poteva essere, ecco, giusta. La canzone è Culo Dritto, che è il soprannome con la quale Francesco Guccini usava a chiamare la figlia quando era piccola, e appunto è anche l'omonimo titolo della canzone.
Grazie mille a Luca Raimondo, un abbraccio gigante.
Grazie a voi.
Grazie per essere stato con noi, un abbraccio.
Grazie a voi,
ciao.
Tanto a tutti, ciao ciao.
I tuoi occhi spalancati sul mondo come carte assorbenti, e le tue risate pulite e piene quasi senza rimorsi o pentimenti. Ma come vorrei avere da guardare ancora tutto, come i libri da sfogliare, e avere ancora tutto o quasi tutto da provare. Culo dritto che vai via sicura, trasformando dal vivo cromosomi corsari di longobardi, di celti e romani dell'antica pianura, di montanari, reginetta dei telecomandi, di gnosi assolute che asserisci e domandi, di sospetto e di fede nel mondo curioso dei grandi.